Buonasera a tutti.
Si geolocalizzi, professore, dov'è?
Ma no, sono tranquillissimo a Milano questa sera.
Nella sua Milano. Raccontiamo sì, che è stato un po' impegnato, un po' io sono rimbambito, non ci siamo capiti, come diceva un comico, parlam ce capaim, io ho pensato che il professore non potesse, invece poi ho scoperto che il professore era a disposizione e ho mandato una replica così, senza ragione, mi scusi.
Ma assolutamente.
Ricordi...
Oh, quindi siamo oggi.
Ci siamo in doppio blocco, eh. Attenzione, accostate, mi raccomando, quattro frecce, perché il professore sta in questo blocco, poi GR, e una delle notizie sarà il professor Menotti oggi in doppio blocco, e poi ci sarà il secondo blocco del professore, la nostra Fujiko. Ci sono un po' di notizie, professore, da quale vuole iniziare?
Ah, sono tutte belle e interessanti, quindi lascio a voi la scelta.
Scelgo io la prima, che mi piace molto: Museo Egizio che ospita uno studio di un dottore.
Sì, questa notizia che ho trovato veramente intrigante. E tra l'altro sono anche contento perché, non so se ci sia una relazione o meno, è un'idea che avevo avuto l'anno passato e avevo proposto in un convegno.
No, gliel'hanno rubata!
Ma non lo so, l'hanno rubata, comunque sono contento che ci sia stato questo cambiamento, o meglio, lo spieghiamo ai nostri ascoltatori. Uno dei grandi problemi dei musei italiani, o dei musei in generale, è la distanza crescente con i cittadini, con la gente. Cioè, noi tendiamo a vivere i musei come degli spazi noiosi,
un po' pallosi, sì.
Ma diciamo, dove ci devi andare per forza quando hai la città scolastica, oppure quando fai il turismo e il turista, allora ti metti la divisa da turista e a quel punto devi, perché per fare bene il turista devi visitare anche qualche
museo. Il famoso professore, il famoso vabbè, un museo tocca farlo, proprio così.
Esattamente, poi insomma, io ovviamente scherzo perché i musei sono luoghi straordinari, però capisco che possano spaventare, soprattutto a volte facciano fatica a raccontarsi, facciano fatica a far capire quanto possono essere interessanti o quanto ci possono aiutare a capire il mondo in cui viviamo, anche se custodiscono tesori vecchi di migliaia di anni. Per cui, in una riflessione che facevo a un convegno l'anno passato, io ragionavo sull'effetto della pandemia nei musei, musei chiusi durante la pandemia. Dico, cioè, c'è una situazione di distacco, di distanza, che la pandemia non ha fatto altro che aumentare.
Ovvio.
E quando poi in Italia c'è stata una ripresa dei viaggi, della mobilità, paradossalmente i musei non sono stati subito riaperti, cioè sono rimasti luoghi pensati o presentati come pericolosi, ecco, cioè dire, numeri limitati, accessi solo con prenotazione.
Posso essere polemico?
Si può ogni tanto.
No, perché è come dice lei, ma non è stato applicato lo stesso metodo di giudizio per le messe, dove la gente è tornata in un secondo ad accalcarsi invece
vedere... per i ristoranti.
Per i ristoranti.
Il cibo dell'anima, il cibo della pancia.
Sì, però... il cibo della testa no.
Anche... vabbè. E quindi poi ma quello che mi colpiva è che anche durante la pandemia, cioè, i musei forse avevano perso un'occasione, cioè dico sì, sono dire, luoghi delicati, luoghi fragili, però dico perché non cercare di riavvicinare i musei ai cittadini, soprattutto quei tipi di musei che alla fine parlano di morte, parlano delle nostre paure, parlano dell'aldilà, parlano del passato. Abbiamo vissuto 2 anni di terrore in cui la morte bussava alla nostra porta
con la falce,
oppure in televisione si parlava sempre soltanto di sofferenza, di dolore, di morte, di pestilenza. Ma i musei ci raccontano anche questo, cioè quello che noi vediamo in un museo archeologico è questo, sono resti, cioè sono oggetti ritrovati nelle tombe, ritrovati nelle necropoli, sono offerte funerarie, magari oggetti bellissimi, però vengono da quel tipo di spazio, di esperienza, e soprattutto sono oggetti appartenuti a persone che non esistono più.
Non ci quindi, sono più.
Dico, perché non riavviciniamo i cittadini ai musei partendo magari proprio da questo, oppure in una fase di pandemia usiamo i musei, non usare i musei magari come centri vaccinali? cioè tu vai a farti la tua bella iniezione, però perché devi farla in un capannone? Usi un'area di museo, cioè un percorso con cui tu cammini verso la tua puntura, però guardando dei quadri bellissimi, delle statue bellissime, cioè associ a un'attività necessaria, ma magari non gradevole, non gradita, un momento di bellezza.
Il progetto si chiama Cultura di Base. Alcuni medici di famiglia curano nei musei, biblioteche e poli culturali le persone, quindi è veramente molto bello.
È stata una bella idea di un'associazione, una fondazione torinese, che ha deciso di aprire alcuni spazi a Torino, spazi culturali a Torino, come studi medici. Cioè, ha chiesto ai medici di base di andare una volta alla settimana a fare la loro attività dentro a un museo, e a Torino è stato scelto il museo
egizio. Certo, assolutamente,
che io trovo bellissimo, cioè è una trasformazione totale dello spazio, appunto, non solo perché comunque gli egizi hanno tantissimo da insegnarci sulla storia della medicina,
esatto,
sulla storia della chirurgia,
gente mummificata,
ci picchia, dico, sì, farà impressione, però insomma la mummificazione significa, cioè, controllo, conoscenze tecniche, conoscenze del corpo
del
umano,
professore, fa un po'
società.
Sorridere l'idea che una vecchina si vada a curare lì perché è una mummia curata dalle mummie, però vabbè, è una cattiveria.
Comunque dico, magari poi, vabbè, no, mi viene una battuta brutta, povera signora, no.
La faccia, vabbè, professore, ecco, la faccia,
no, mi vergogno. Però ecco, trovo bello, ecco, c'è un modo veramente interessante di ricostruire un rapporto tra il museo, la cultura, la storia, il passato e i cittadini, la vita quotidiana di noi di noi esseri umani che dobbiamo interagire con la burocrazia, l'appuntamento con il medico,
ma anche con la anche con la caducità. Di fronte alla caducità ci riprendiamo con l'eternità dell'arte.
Sì, esattamente, dice, alla fine sì, relativizziamo tutto, un raffreddore, un colpo di tosse, sì, però tutto in un posto bellissimo, c'è anche un modo, appunto, di perché non vivere la bellezza quando possiamo farlo, pure perché andare nei musei soltanto,
giusto. Una notizia bellissima trovata dal professore, e tra l'altro ricordo, il professore tornerà subito dopo il GR, quindi un motivo in più per stare in baghera. Professore, in chiusura al 334 922 9505, il genio: una volta ho fatto l'amore al museo. Allora, io dico a questo genio, raccontaci, dacci più dettagli, poi nel caso edulcoro, se vai oltre, io in qualche modo lo trasformo in linguaggio radiofonico, facci sapere in quale museo, e soprattutto spero non con una mummia, ma con qualcuno di vivo. Mentre noi ci rimettiamo in collegamento col nostro amato professor Melotti, non abbiamo bisogno della sigla, è già con noi? Ah, professore, ci sta ascoltando, lo stava ascoltando Morandi, professore?
Eccoci, sentito.
No, perché la immaginavamo mentre ballava ta 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 ta, ta questa canzone.
Ma viene voglia di ballare.
Sì, è una hit. Intanto salutiamo Lorenzo Talani, e si danno il cambio, è entrato in regia Mattia Igit Basioglu. Io, professore, continuavo la chiacchiera con lei perché Chiara Ferragni invita la Segre, ma la Segre aveva invitato Chiara Ferragni. Io non sono stato invitato da nessuno, non ci ho capito più niente.
No, anche questa è una rituale carina, perché la senatrice Segre, che insomma, la signora di 91 anni, senatrice a vita, insomma, di 91 anni, che tutti noi conosciamo, insomma, come sopravvissuta ai Dagger, insomma, una storia incredibile che devo dire ancora oggi fa impressione quando l'ascolto ai convegni, sono impegnatissima nel raccontare quello che è accaduto, raccontare la Shoah, raccontare
il
terminio degli ebrei, l'orrore, insomma, questa storia terribile. E questa signora di 91 anni ha pensato di coinvolgere Chiara Ferragni per dire, richiamare l'attenzione, o meglio per far conoscere ai più giovani un museo di Milano, un museo memoriale, il memoriale della Shoah, il cosiddetto binario 21. E questa è stata una notizia sorprendente. Ancora una volta, ecco, prima parlavamo della difficoltà che hanno i musei a costruire un rapporto con la città, un rapporto con i cittadini, soprattutto un rapporto con i più giovani. Voi pensate un museo di questo tipo, cioè un museo dedicato alla Shoah, che ricorda questa storia terribile, che ovviamente non è un museo che può avere un appeal estetico, cioè
chiaro.
Era un museo d'impatto, un museo d'impegno, un museo che è, se vuoi, molto importante da conoscere, uno spazio, che poi non è esattamente un museo, uno spazio importante da conoscere, però, come dire, un po' lontano dall'estetica contemporanea, dal nostro modo di pensare il tempo libero, cioè noi vogliamo divertirci, andiamo a visitare luoghi che ci piacciono, che ci fanno sorridere. E andare a vedere un memoriale della Shoah è più complicato, perché è un luogo che ci fa pensare, ci può anche far piangere, ci può far anche soffrire o ci può dare fastidio. Cioè, dire, è un luogo che richiede impegno e richiede serietà. E pensare appunto che la senatrice Segre abbia pensato a Chiara Ferragni, lo trovo straordinario, cioè vediamo una signora molto anziana che ha capito che il mondo degli influencer, il mondo dei social può essere un buono strumento per entrare a contatto con una parte fondamentale della nostra società che forse non ha memoria di questo,
anche per ragioni anagrafiche, perché il pubblico, certo, della Ferragni è un pubblico molto giovane.
Esattamente, sì, soprattutto per questo. Quindi devo dire onore alla senatrice Segre per la sua vitalità, per la sua intelligenza comunicativa, ma anche per la sua capacità di non cadere nella retorica, ecco, cioè l'idea che alcuni spazi, musei, memoriali debbano restare luoghi puri e non contaminarsi con la cultura popolare, con la cultura dei social, con la cultura di influencer, che sono molto criticata. E tutte le volte che c'è un rapporto, un avvicinamento tra museo e influenza, più sempre via di Dio, cioè tutto il dibattito. Pensate, quindi, quando Chiara Ferragni ha visitato gli Uffizi, è stato un anno e mezzo fa, facendosi poi dei selfie davanti alla primavera di Botticelli, col direttore degli Uffizi che ha detto che era Ferragni la nuova Venere, no, giù, un dibattito pazzesco nel bene e nel male. Poi anch'io sono a volte un po' critico, ecco, cioè è pericoloso questo incrocio, bisogna saperlo fare bene, e secondo me spesso le istituzioni museali sono un po' goffe nell'interazione con la contemporaneità, capiscono che è importante aprirsi ai giovani, usare un linguaggio giovane con due C, come si dice, però non sanno farlo bene e si muovono un po' a tentoni e quindi sì, pensano che il grande influencer con milioni di follower sia la persona giusta e sono a caccia di influencer, oppure sbarcano su TikTok, quindi usano degli strumenti che non è detto
siano idonei.
Certo. Utilizzare, no, magari sono idonei, però insomma, devi saperli anche utilizzare. No,
sì, anche perché
anni ho visto,
professore, io spesso insegno nel mio corso Influencer Leadership Studies proprio questo: non è il media, non è il pubblico, ma è il linguaggio che si utilizza in quel media con quel pubblico. Quindi, se non lo si conosce, è comunque un errore utilizzare quel canale.
Comunque, va detto che negli ultimi anni ho visto un enorme cambiamento da questo punto di vista. Cioè, i Musei Capitolini hanno una pagina Facebook, se vuoi, molto bella, con degli indovinelli quotidiani su dettagli dei reperti, indovinate che cos'è questo, cioè carini, oppure delle belle storie, dei racconti a partire da un oggetto, sono forme di storytelling appoggiato ai social, ben fatte e interessanti, ecco. Poi appunto Poi a volte ci sono cose un pochino più goffe, così l'uso di TikTok secondo me resta un pochino più complicato, però ovviamente si può fare.
Certo.
D'altra parte il problema è che spesso gli influencer certo interagiscono, però interagiscono perché ci stanno guadagnando, cioè che a loro volta sfruttano
e qui arriviamo professore, arriviamo all'invito della Ferragni alla Segre all'interno del suo podcast. Cioè, se il messaggio, l'appello meglio, della Segre è piuttosto chiaro, coraggioso, come lei ha ben sottolineato, anche di una lungimiranza incredibile considerato il personaggio della Segre, quello della Ferragni e di Fedez al loro podcast a fare l'avvocato del diavolo può essere visto un po' come una furbata.
Ma sì, forse lo è. Loro sono molto intelligenti e sanno utilizzare benissimo gli strumenti che hanno a disposizione, però ci sta, ecco, cioè non lo vedo come scandaloso, ecco, cioè va dato atto a entrambi, alla Ferragni e a Fedez, che so, oggettivamente da un paio d'anni sono sempre più attenti a temi sociali, ecco, quindi stanno cercando un po' di reindirizzare tutta la loro azione, la loro narrazione anche su temi di carattere sociale. Poi a volte ci riescono meglio, a volte meno bene, però va bene, ecco, perché no. E questo lo trovo intelligente soprattutto da parte della Ferragni, che si rende conto di invecchiare, probabilmente che con lei comunque sta, anche il suo pubblico sta crescendo, quindi non può continuare a costruire una comunicazione, una narrazione basata sulla bellezza, sulla gioventù, sui consumi, sul divertimento legato al consumo, soprattutto in una società che si sta un po' impoverendo e che a mio giudizio sta gradualmente si sta allontanando, ecco, da questa estetica del consumo fino a se stesso, ecco, cioè troviamo sempre un pochino più antipatico e meno piacevole l'esaltazione dello spreco, mentre so, anni fa era la narrativa portante, sì, ecco, la controprova del nostro benessere, di un'Italia in crescita, di un'Europa divertente. E adesso, insomma, tutti questi anni di crisi, la pandemia, la guerra, si stanno un po' reindirizzando, e la Ferragni, che non è assolutamente stupida, e Fedez, che ovviamente la segue a ruota, a loro volta stanno un po' reindirizzando la loro narrazione. Poi perché no? Cioè alla fine è così che tu mischi pubblici
e allarghi
consapevolezza, ecco, quindi ti allarghi. E poi povera Segre negli anni è stata anche oggetto di insulti, sì.
I cretini sono sempre stati. Però professore, in conclusione, sì, ci sono ancora qualche minuto, c'è ancora qualche minuto. Gucci si è potuto permettere, lei al massimo un concerto mio, invece Gucci ha fatto venire Maneskin.
vabbè, Gucci, notevole, devo dire, anzi, che io sono anche invitato.
Non c'è andato, professore, ma siamo perché?
Non sono riuscito ad andare, vabbè, settimana complicata. Però è stata una grande iniziativa, cioè Gucci da tempo fa delle sfilate evento in luoghi importanti, luoghi straordinari del nostro patrimonio storico archeologico. Ha fatto una bellissima sfilata un paio d'anni fa ai Musei Capitolini, ne ha fatta una a Westminster a Londra, e aveva cercato di farne una sull'Acropoli di Atene, ma in quel caso il governo greco aveva rifiutato, dicendo che il nostro patrimonio non è in vendita, è un luogo troppo prezioso per essere utilizzato come un semplice sfondo, come una semplice scenografia ad uso commerciale.
Come quindi noi col Circo Massimo, che abbiamo affittato come una sala comunioni praticamente a Rolling Stone, però va bene, ok.
Poi io dico, devo dire, i greci hanno sempre un bel caratterino, non come dire, dicono le cose come stanno e hanno ancora un rapporto molto forte, molto identitario e politico con il proprio patrimonio archeologico. Cioè sentono, cioè, l'archeologia, il Partenone, l'Acropoli fanno veramente parte della loro identità. Forse noi in Italia abbiamo un rapporto un pochino più, come dire, più morbido, più disincantato, e accettiamo da tempo ormai un utilizzo anche commerciale, che però da parte mia non è da
demonizzare,
da apprezzare sempre, da demonizzare. E comunque è sempre un modo per deretoricizzare il patrimonio storico, archeologico, deretoricizzare i musei, deretoricizzare i siti archeologici e far vedere che possono essere comunque luoghi che fanno parte della nostra vita quotidiana, del sistema di valori della nostra società. Poi, come dire, una sfilata di moda o un grande evento, suoni e luci, come è stato questo a Castel del Monte,
nel cortile,
in Puglia, dentro e attorno.
Okay.
Alla fine, se sono fatti bene, non rovinano il monumento e ne alterano l'identità soltanto per il tempo dello spettacolo. Ecco, poi quindi, se sono fatti bene possono anche aiutare, non dico a promuovere monumenti, che invece sono monumenti che non hanno fondo bisogno di pubblicità, però ci aiutano a vederli, perché li riportano all'interno del flusso della comunicazione, al flusso delle immagini, ce li fanno apparire sui nostri social. Cioè, probabilmente, grazie a questa sfilata di Gucci, centinaia di migliaia di persone hanno visto Castel del Monte sui loro telefonini, nella loro pagina Facebook, su Instagram, al telegiornale, in servizi speciali. A tanti sarà venuta voglia, allora, perché non ci andiamo, facciamo un salto quest'estate.
Concordo.
È un grande spettacolo. Quindi c'erano i Maneskin, c'erano grandi big di Hollywood, della musica pop, insomma c'era tutto il mondo che conta del nostro immaginario del divertimento e del consumo. Poi hanno un grande spettacolo di suoni e luci con proiezioni bellissime sopra il castello, e devo dire intelligenti. C'è uno spettacolo anche fantasioso, dedicato alle stelle, dedicato allo spazio, insomma,
immagini molto belle, ecco. Sì, andatele a vedere, professore. In conclusione, come sempre, i nostri ascoltatori la prendono un po' in giro perché lei è molto amato. Sì, professore, Castel del Monte lo abbiamo visto, ma abbiamo visto anche Victoria. Credo che alludano alle foto in topless di Victoria qualche ora prima della performance, dove prendeva il sole completamente nuda nel mare bellissimo della Puglia.
E beh, ci sta anche questo, perché no?
È spettacolo anche questo, della natura, diciamo.
Va bene, ma il nostro, questa è la società contemporanea, cultura e divertimento, un monumento che diventa anche un luogo di spettacolo, oppure un territorio che da un lato ha il mare bellissimo dove ti tuffi a seno nudo e poi puoi farti la tua gita a vedere un castello.
Che poeta il professore, è riuscito a poetizzare anche il seno di Victoria. Professore, l'appuntamento è fra pochi giorni, martedì, ma vuol salutare col suo stile?
Benissimo, buonasera a tutti,
a presto.